Dalla lettera agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi, per ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle dei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria. Noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo, in Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, e al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, gli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa, come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Quest'anno volevo riflettere nei 5 appuntamenti sulla lettera agli Efesini, primo capitolo. Il motivo è dare una continuità anche a quello che l'anno scorso, come è bello e suave che i fratelli camminano insieme, come è gioioso, quindi il senso dell'appartenenza, della comunità, della Chiesa che cammina insieme. Quindi, siccome la lettera agli Efesini è una lettera che parla della Chiesa, dell'essere comunità, e parla anche ovviamente di Gesù come capo della Chiesa. Essere Chiesa vuol dire essere profondamente legata a Gesù Cristo. Entro ovviamente, il taglio è quello di dare degli spunti di riflessione, quindi su tutto quello che riguarda gli aspetti proprio tecnici della lettera di sorvolo, due piccole o tre cose. Forse non è di San Paolo, forse di un discepolo, scritto sicuramente dopo la morte di Gesù, dopo il 50 e il 60, si pensa verso l'80, il 90 dopo Gesù, ed è rivolto non solo agli Efesini, a questa comunità, ma siccome ha degli aspetti molto simili ad altre lettere, soprattutto Colossese, un'altra lettera che è stata dispersa, la Odissea, quindi i temi si ritrovano anche in altre lettere di San Paolo. I santi che erano i cristiani, per cui chiamandoli santi dice già che è rivolta a tutti i battezzati, a tutti quanti noi, quindi una lettera scritta 2000 anni fa, ma che con la forza dello Spirito Santo ancora oggi parla alla sua Chiesa. Quindi imparare ad essere Chiesa, amare, perché bisogna amare essere Chiesa. Come si impara ad amare ed essere famiglia, anche se qualche volta la famiglia, la relazione di coppia può essere faticosa, così è bello essere Chiesa con tutte le difficoltà che ne comporta. Entriamo un po' nel vivo. Ci sono sempre le lettere dell'introduzione. Questo è un inno che conosciamo bene perché lo leggiamo sempre tutti i lunedì sera e vespri, quindi da domani sera. E è così bello, ma anche così difficile, o se volete complesso, perché è ricco di tante cose a livello anche proprio teologico e dogmatico che si fa fatica. A volte le cose di Dio ti incantano, sono belle, e poi ti domandi, ma cosa vogliono dire? Non sempre riusciamo a comprenderle, ma sicuramente, forse anche se tante cose della parola di Dio non la comprendiamo, dobbiamo sempre rimanere incantati, perché la parola di Dio, la prima cosa, non è la comprensione, perché altrimenti, ma quanto è piuttosto rimanere incantati dalla bellezza di, in questo caso qui, che lo Spirito Santo, attraverso San Paolo, scrive a noi oggi. E inizia dicendo che è scritta perché apostolo per volontà di Dio, apostolo di Gesù per volontà di Dio. Non scrive a titolo personale, non scrive perché lui si alza la mattina e ha delle visioni, ma perché ha incontrato Gesù, vive vero, sulla via di Damasco, ed è bello perché sottolinea per volontà. Non la sua volontà, ma la volontà di Dio. Per chi appartiene a Dio, per chi vuole dare un messaggio d'amore di Dio, non parla mai a titolo personale. Questo ci dice anche che anche quando parliamo, a partire da me sacerdote, a voi, ma anche le vostre relazioni, anche di casa, se parlate voi, non avete diritto di essere ascoltati. Ma se Dio parla attraverso il vostro cuore e parla al cuore di chi il Signore vi ha messo accanto, è bello perché allora avete il diritto di essere ascoltati, altri hanno il dovere di ascoltare, ma sicuramente che poi ascoltino o non ascoltino, quello che è importante è che il messaggio d'amore arrivi, perché quando è roba di Dio arriva sempre, se non è oggi e domani arriva sempre al cuore, perché le parole di Dio sono sempre usate dallo Spirito Santo per raggiungere, un po' come quando si alza il vento in questo periodo e incomincia a seminare. Dove semina, come semina, non lo sa, noi abbiamo solamente il dovere di annunciarle. E San Paolo dice per volontà di Dio. È bello, non fa niente per la sua volontà, per i suoi desideri, per le sue conoscenze, sempre è legato a Dio. Quindi dice che ciò che scrive è, chiede di essere ascoltato, messo in pratica e viene richiesta l'obbedienza. Perché se uno parla in nome di Dio, e questa è parola di Dio, non possiamo che non obbedire. La prima cosa che inserisce dentro è benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, benedetti con ogni benedizione. La benedizione cos'è? È la prima forma di preghiera che un credente deve avere. La prima cosa. Lui inizia questa lettera dicendo che la prima cosa che il nostro cuore, la nostra bocca, i nostri occhi, le nostre orecchie, qualunque cosa vedono, ascoltano, devono rendere grazie e benedire Dio. Questa è la prima preghiera. Ed è anche la vera vocazione di ogni uomo, è quella di essere sulla faccia della terra per una funzione, uno scopo, quello di benedire e lodare Dio. Se il mondo ha smesso di credere perché molti di noi hanno smesso di benedire e ringraziare Dio. Oggi abbiamo visto anche nel Samaritano uno che torna un senza Dio, un lontano da Dio, poi con senza Dio, un lontano da Dio che va a ringraziare. È come se San Paolo ci dicesse torniamo a rendere grazie a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, torniamo a ribenedire il Padre Eterno, il Padre e Gesù Cristo che ci è stato donato dal Padre. Quindi è la prima preghiera, una preghiera che si alza la mattina e che comincia a lamentarsi, anche perché se noi apriamo gli occhi, anche il fatto di essere qui, la prima forma è quella di dire grazie Signore, ti benedico Padre, ma sono le stesse parole che Gesù usa nel Vangelo l'abbiamo trovato qualche giorno fa, quando dice: ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose sapienti. Cioè, quando Gesù prega, benedice. Cosa avrà detto Gesù quando nella sua preghiera? A noi ci ha insegnato il Padre nostro, ma mica lui ha detto il Padre nostro. Lui ha detto: ti benedico Padre. Perché? Perché mi hai affidato questi figli, mi hai affidato questi fratelli, questa umanità. Non un fratelli, figli o discepoli, un'umanità bella, brava, disponibile, per quella che è. Per cui imparare a ritornare a benedire anche l'essere, siamo tutti parte di una famiglia anche umana, anche la benedizione delle nostre famiglie. E aggiunge alcune cose importanti. Ci sono, se voi andate a vedere, quattro aspetti che ci sono, dice al versetto 4, 7, 11 e 13, in Lui, in Lui, in Lui, in Lui, cioè tutto è stato fatto in Lui, in Cristo, non c'è niente che non sia stato fatto in Gesù Cristo. Dice: in Lui ci ha scelti, in Lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, in Lui siamo stati fatti eredi, in Lui anche voi avete ricevuto il dono dello Spirito Santo. E allora è bello, perché la prima cosa che ci viene detto: siamo stati scelti prima della creazione. Quando ai bambini di seconda elementare a catechismo dice: prima si era già nella mente di babbo e una mamma, quando si vuol dare, trasmettere la fiducia al bambino che era veramente voluto, desiderato da papà e mamma. Poi parliamoci chiaro, qualche volta uno nasce per caso, non ce lo vuole neanche, ma può darsi che il papà e la mamma non hanno desiderato quel figlio. Ma assolutamente questo è vero in Dio, non c'è nessuno di noi che non sia stato voluto, pensato addirittura non al momento del concepimento, ma prima della creazione, prima del mondo, che il mondo fosse, prima che ci fosse il sole, la luna, le stelle, il cielo, il mare, la terra, gli alberi, gli animali. E voi la prima cosa vi dovreste domandare: allora com'è che nella Genesi l'uomo è creato dopo? Giusto? L'uomo è creato il sesto giorno. Nella Genesi si parla di un qualcos'altro, si parla di una riflessione, e ci dice che l'uomo è creato il sesto giorno, che deve entrare nella dimensione che è al cuore, al centro dell'universo, certo, ma non c'è prima la creazione, c'è prima l'uomo. Dio ha voluto me e voi prima della creazione, prima che fosse pensato al mondo. E quanto tempo è che il mondo esiste? Quanti anni? Io non lo so, ma sicuramente ognuno di noi potrebbe dire quanti migliaia di anni che esiste, un milione di anni che esiste l'universo. Ecco, prima che esistesse l'universo, io e voi ci eravamo di già. E com'è possibile? Per un atto d'amore di Dio, per un atto, per una volontà, per il suo beneplacito, per il suo grande cuore. Allora la creazione cos'è? La creazione non è altro che il regalo che Dio ha fatto all'umanità. Tutto quello che ci circonda è il dono di Dio per noi. In questo dice: Egli ci ha benedetti con ogni benedizione nei cieli. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati. Per cui l'uomo è stato fatto, e lo dice subito dopo, a essere veramente a immagine e somiglianza di Dio. Ci sono delle verità di fede importanti in quello che sto dicendo, perché il Padre ha generato il Figlio, Gesù, e dopo aver generato il Figlio ha pensato a noi, e ha pensato a noi guardando il Figlio, ha detto: mamma mia. È chiaro, il Figlio non è stato non è stato creato, Gesù, generato, non creato, ma guardando il Figlio ha desiderato che noi fossimo simili, della stessa sostanza, somiglianti della stessa immagine del Figlio. Il Padre quindi ha voluto noi che avessimo già i tratti, si potrebbe dire i tratti somatici, il DNA di Dio, la presenza di Dio, il cuore suo, certo. Quindi questa lettera, che è di una profondità incredibile, ci rivela un qualche cosa, che nessuno è nato per sbaglio. Come è vero, c'è quel brano che dice: anche se un padre e una madre si dovesse dimenticare del figlio, non mi dimentico. Ma perché il padre non mi dimentica? Perché lui mi ha voluto, lui mi ha desiderato. Prima che il padre e la madre umana i nostri genitori hanno desiderato me e voi, il Padre ci aveva già voluto, desiderato prima che tutto fosse, per la loro gioia, solamente per la loro gioia, e questa gioia potesse essere condivisa all'esterno di loro, poter regalare all'altro, che è la dimensione dell'amore di Dio, quello che noi facciamo fatica, perché il nostro Dio, che ha l'amore come essenza, non desidera altro che vedere le cose con amore. Quindi ha pensato a noi per amore. E ha pensato anche a come costruirci la casa, la creazione, il mondo e l'universo, come la casa per poter abitare e stare bene, come il regalo di Dio. Come un genitore fa regalo agli sposi, quando così il nostro Dio ha pensato, quindi il creato è il regalo che ci ha fatto. Se Dio mi ha scelto, quindi nessuno di noi deve sentirsi in difficoltà o meno, o non c'è un essere umano che sia più e quell'altro meno. Siamo tutti voluti, scelti, amati e aggiunge subito dopo, addirittura anche redenti, salvati. Andando avanti dice, ci ha predestinati questa a essere già suoi figli adottivi. Quindi nella volontà del Padre c'era quello già, la volontà sua di farci figli, figli nel Figlio, figli in Cristo, figli adottivi, perché sennò altrimenti saremo identici e precisi a Gesù, adottivi. Ma questo è bello, vuol dire che se siamo ci ha adottati come un figlio adottato, partecipa di tutto il patrimonio, di tutto ciò che appartiene a un genitore, così la nostra vita, il Signore ci ha dato la possibilità reale e concreta di partecipare, attinge a tutte le sue ricchezze, tutto quello che di Dio è nostro. Per quale motivo? Perché abbiamo qualche cosa, qualche merito, abbiamo fatto qualche cosa di particolare, di straordinario? Niente, per un atto d'amore di Dio. Cioè, noi si vive e siamo qui per un atto d'amore di Dio. Siamo amati per merito suo, siamo perdonati per merito suo, siamo accolti per merito suo, siamo abbracciati per merito suo, si vive per merito suo e si muore anche che lui lo vuole, perché ha qualche cosa di più grande, di più bello da regalarci. Pensate che grandezza. Figli adottivi, i figli adottivi vuol dire tu partecipi della mia eredità, di quello che è mio e tuo. Allora noi non siamo mai estranei, ecco perché questo luogo è la casa di Dio, ma è la nostra casa, e il cuore di Cristo è la nostra casa, e Cristo è nostro, non appartiene a nessun altro, è nostro, perché Gesù ce l'ha, il Padre ce l'ha regalato, noi a Lui e Lui a noi. E aggiunge, predestinandoci, non predeterminati. Cioè, che vuol dire? Cioè, non è che allora il problema della parola predestinati può rasentare anche una forma di eresia, perché è particolare, perché vuol dire che il Padre ha voluto che noi fossimo i figli amati e adottati, ma a solito tempo questo non vuol dire che noi non dobbiamo fare nulla. Per vivere da figli abbiamo a noi il compito, ci è stato affidato il compito di realizzare questa adozione, perché molte persone possono benissimo nella loro libertà anche o libero arbitrio decidere anche di fare diversamente, rinunciare, non desiderare di partecipare, di vivere pienamente nella vita di Dio. Quindi io posso volere tutto il bene, te lo affido, te lo regalo, è tuo, poi sta a noi. In questo stare a noi è tutto lo spazio che ci è lasciato, sia per vivere bene nel mondo, sia anche per costruire delle relazioni importanti, sia anche per dire di sì a Dio, perché il nostro Dio è un Dio che ci regala tutto, ma non ci impone il sì. Neanche la Madonna gliel'ha fatto. Il sì sta a noi. Se tu dici di sì, Cristo è tuo, ti appartiene. Ma se tu dici di no, resti fuori dalla dimensione di Cristo, della salvezza, della redenzione e quindi della Chiesa. È un problema di sì o di no. Cioè, compiere questo progetto d'amore di Dio è affidato a noi. Quindi non esiste che il nostro Dio manda castigo. Pensate all'assurdità quando si parla di castighi di Dio, quando in realtà c'è un Dio che mi ha voluto da sempre, prima della creazione, mi ha amato, mi ha salvato, mi ha fatto diventare figlio suo, dice tutto è tuo, e poi che fa? Te lo leva? Questo, pensare una cosa di Dio, come tante volte è successo e succede, è proprio diabolico, perché solo il maligno mette nel cuore di persone di pensare che il nostro Dio è un Dio che toglie, solo il diavolo. E chi ha il cuore così malvagio e così cattivo che pensa che il nostro Dio è Dio che toglie e ti toglie qualche cosa dell'amore, non esiste, non appartiene alla natura di Dio, ma appartiene alla natura di chi ha corrotto, si è corrotto dall'amore, è passato al male, che è il maligno. E aggiunge: in lui siamo stati all'ode della sua grazia, ci ha gratificati, in lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione. Qui entra in un altro aspetto, in questo in lui, siccome l'uomo ha affidato tutto, poi a causa del peccato Dio aveva già previsto. E se l'uomo magari ha detto, magari, immaginate un dialogo fra Gesù e il padre che dice: babbo, ma se poi questi nostri figli e nostri fratelli dovessero sbagliare, che si fa? Aveva già previsto dall'eternità l'incarnazione del figlio, cioè la venuta in mezzo a noi di Gesù. Qui poi entrano in ballo due teorie. Gesù è venuto perché noi abbiamo peccato, o sarebbe venuto comunque per amore? Sono le due linee teologiche dei francescani e domenicani. Ma sicuramente non entriamo in merito. Quello che noi ci interessa è il fatto che il nostro Dio aveva già pensato anche che in caso di peccato lui ci sarebbe venuto in soccorso, come magari quei migranti che passano il mare, avrebbe mandato la barca, la nave, l'OSS, l'ONG si chiamano così, di poterci venire a salvare. Ci ha mandato il figlio a poterci salvare. Ecco perché parla di: in lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe secondo la ricchezza della sua grazia. Cioè, pensate a quanto è grande l'amore, che aveva previsto anche quello che, cioè, in Dio, che è amore, non c'aveva il concetto del male, il concetto del peccato, il concetto della disobbedienza. Questo lui l'ha imparato, cioè l'ha subito. Proprio per causa nostra siamo stati noi che ci siamo ribellati a quest'amore. Lui l'ha patito, perché nella Santissima Trinità non c'è il male, quindi non pensava altro bene. Però nonostante ciò hanno pensato l'impensabile. E perché hanno pensato l'impensabile? Cioè l'impensabile che l'uomo si potesse perdere. E siccome Dio non vuol perdere nessuno, e questo non lo sappiamo molto bene, ecco perché ha detto: in lui mediante il suo sangue, sangue versato, che è l'Eucaristia, la redenzione e il perdono egli è venuto a salvarci, ma sempre in lui. E giunge subito dopo e ci ha fatto conoscere il suo mistero. È una cosa bella, il mistero vuol dire ci ha svelato, ci ha fatto conoscere il disegno grande d'amore che nessun uomo sulla faccia della terra può conoscere. Il mistero inconoscibile alla mente umana, ma è conoscibile grazie all'azione dello Spirito Santo che illumina i nostri occhi, i nostri cuori, lo dice subito dopo, e ci fa comprendere quello che la mente umana non riesce a comprendere. Nella Chiesa, cioè nella Chiesa, nelle cose di Dio, non ci sono misteri nascosti. Sapete, l'unico, a volte si sente, a volte le grandi trasmissioni, che a volte qualche boccalone si mette lì ad ascoltare il graal, questo, oppure le varie cose che vanno a pescolare, oppure nella Chiesa chissà quale cosa misterica. Ecco, no, questo non appartiene alla Chiesa, non appartiene a Gesù Cristo. Sapete l'unico mistero di Dio qual è? Il cuore grande. Noi ancora, nonostante 2000 anni di cristianesimo, ancora non abbiamo scoperto fino in fondo quanto è grande il suo amore. Questo è il mistero. Cos'è che l'uomo non riesce a conoscere? Se io sono peccatore, non riesco a vedere con i miei occhi visibili ciò che è invisibile. Non riesco a cogliere, a penetrare il mistero. Sono molto bravo, riusciamo a capire molto bene il mistero del male, perché lo viviamo nella nostra carne, nei nostri sentimenti, e quindi comprendiamo il mistero del male. Infatti siamo esperti delle cose sbagliate. Il male lo vediamo benissimo, ma facciamo fatica a vedere l'amore. Perché? Perché l'amore, capire il mistero d'amore di Dio, è un'azione dello Spirito Santo, è frutto della grazia di Dio che ci fa penetrare, come dice un po' più avanti nei versetti successivi, ti fa vedere con gli occhi del cuore, della mente, ti fa entrare con quell'intelligenza e quella sapienza che ti fa entrare dove normalmente non riesci a entrare. Non è intelligenza umana, non è cultura, non è studio. È intimità con Gesù Cristo. Allora in Lui, dice, ci ha redenti, ci ha salvati, in questo senso, e grazie all'azione dello Spirito Santo ci fa entrare nel mistero di Dio. L'unico mistero che c'è. Quando uno sentite, no, le cose sono, nelle chiese ci sono, non c'è nulla. O è roba umana, ma non è roba di Dio. Di Dio c'è una cosa sola. Ma non perché non ce l'ha svelata, perché Dio ce l'ha già manifestato tutto, tutto, solo che gli occhi nostri fanno fatica. Perché si fa fatica? Lo sappiamo bene, ognuno pensa per sé. Magari anche chi è particolarmente come oggi nel Vangelo, trovi anche l'incontro con Gesù, può anche venire un giorno come questi lebbrosi, poi ognuno va a casa sua. Vedi un pezzettino, puoi dire che bello ho incontrato questa persona bella, meravigliosa, ma poi resta lì, solo uno. Che ha il coraggio di tornare indietro e mettersi ai suoi piedi. È bello svelare il mistero grande è il mistero d'amore, quello che gli occhi umani non riescono a vedere. È la cosa più difficile, che noi facciamo anche fatica anche a capire anche dal punto di vista umano. Ci avete fatto caso, visto che siete tutti genitori, più o meno, la fatica che fanno i vostri figli a capire il vostro amore di genitori? Non lo capiscano mica. Non c'è un figlio, uno, che comprende l'amore che ha un genitore verso un figlio. Non ce n'è uno. Nessuno può alzare e dire, io alzo la mano e io capisco. No, ma figurati. Perché? Perché? E siamo in piccola parte. Figuriamoci quando siamo rispetto al mistero di Dio. Ma quello che è inconoscibile o non conoscibile a livello umano, è per noi si comprenda che facciamo anche noi fatica a comprendere il mistero grande di Dio. Pensate quanto è grande il mistero dell'Eucaristia. Mamma mia. E più avanti dice, in Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, che tutto opera secondo la sua volontà, essere lode della sua gloria. Eredi di che cosa? Di cosa ci fa partecipare? Noi se chiamiamo paradiso, salvezza, redenzione, eredi. Eredi vuol dire che ti considero legittimo, figlio che è legittimo, che appartiene alla mia vita, che appartiene alla mia famiglia, che appartiene a me, che sei carne della mia carne, che sei parte di me. Come voi lasciate i vostri beni ai vostri figli, anche se tante volte non meriterebbero, il nostro Dio, che noi non meritiamo, ci ha fatti eredi del suo patrimonio. Quel patrimonio che il figlio al prodigo andò a disperdere, e quell'amministratore disonesto disperdeva, ma che poi si è rinsavita e ha recuperato il rapporto. Eredi della sua grandezza. Noi partecipiamo pienamente. Qual è la nostra ricchezza? Cioè, nessuno di noi fa vedere ciò che ha di materiale, di grande, di costruito. Quando ci viene chiesto della nostra vita, dobbiamo far vedere, noi siamo le persone più ricche, perché siamo eredi del patrimonio di Dio. Altro che Vaticano, altro che il regno della regina Elisabetta, vatte la pesca. Noi partecipiamo di tutto di Dio. È qualche cosa che resta in eterno. E non è qualche cosa del momento, è per sempre. Quindi c'è un amore che inizia prima che io fossi. Che bello. E allora più avanti aggiunge, dice, in Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della salvezza, avete ricevuto il sigillo dello Spirito, il quale è capare e della nostra eredità. San Paolo parla agli Efesini e dice, parla a loro. Dice, noi, cioè prima del tutti gli uomini sono stati chiamati, e ci ha detto poi quando l'uomo ha sbagliato è stato redento, fatti eredi, e poi aggiunge, guardate che questa sorte tocca anche a voi, cari Efesini. È come se dicesse, questa sorte tocca a noi, anche a voi, altopascesi. A voi che avete ascoltato questo, la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avete ricevuto il sigillo dello Spirito che è stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità. Cioè nessuno è escluso da questo ben di Dio. E volevo sottolineare la parola caparra, sigillo dello Spirito Santo, la caparra. Quando è che si dà una caparra? Lo sapete molto bene. Come pegno, no? Come per dire è una caparra confermatoria. Si do questa caparra perché voglio acquisire quel bene, quella casa, no? Giusto? Voi pensate che il nostro Dio ha dato una caparra, dice a voi che siete venuti dopo quelli dei primi uomini, eccetera, eccetera. Il Signore vi ha dato, non si dice della caparra quando abbiamo acquistato, ci è stato chiesto il 30%, il 25-30% della spesa, no? Normalmente, da quello che dice il Padre Eterno, non ha dato qualcosina a caparra per noi. Ha dato lo Spirito Santo, cioè per dire noi siamo così volute e desiderate, anche quando ci siamo allontanati, ci siamo persi, e anche quelli che verranno dopo di noi, che siano credenti o non credenti, il nostro Dio darà la caparra perché, io ti voglio acquistare, perché voglio che tu sia mio, voglio e desidero che tu mi appartenga, che tu sia di mia proprietà, si direbbe con linguaggio più intimo, che tu sia la mia sposa. Lo dà a tutta la Chiesa perché tu sei la mia sposa. Per te pago un prezzo perché tu sia la mia sposa. E non ha dato una parte, un pezzettino. Ha dato lo Spirito Santo come sigillo. Cioè dire, io ti voglio così con me che non devi assolutamente dubitare. In Lui, in Lui, in Lui, quattro volte in Lui. Non c'è amore, non c'è salvezza, non c'è redenzione, non c'è gioia se non in Cristo. Stamattina dicevo, guardate che, a che era la messa alle 11, dice guardate che non c'è una mamma che riempie il cuore del proprio figlio, non c'è un padre, non c'è un prete, è solo Gesù Cristo. Che non sono, a volte uno lo vede che ci resta un po', dice no, sembra un esagerato, ma è Dio che è così, ce lo dice anche qua, è solo in Gesù Cristo. In Gesù noi siamo amati da sempre, redenti, salvati, perdonati, figli eredi, abbiamo tutto. Cosa ci manca? Cosa ci manca? E allora perché il tuo cuore spesso è triste? Perché il cuore te lo senti mancante? Perché la tua vita non ti sembra inutile? Perché cosa cerchi? Perché magari ti sembra che la tua vita non sia pienamente realizzata? Cos'è che ti manca? A meno che tu non abbia costruito la tua vita, e questo è il dramma, su qualche cosa che non è bello, che non è profondo, che non è di Dio. Abbiamo costruito troppo sulla sabbia e quando la minima difficoltà si va profondamente in crisi. Mi diceva stamattina una persona, dice, il mio operaio ha avuto il Covid ed è andato in depressione. Dice, strano, no. Uno che costruisce sul lavoro, sulle cose, a un certo punto si tocca fermare, va in depressione. Uno che costruisce sull'estetica, appena uno dice c'è capello strano, capito, va in crisi, in depressione. Si guasta tutta la giornata. Noi abbiamo le giornate guaste non perché siano cose vere e reali, ma semplicemente che ci siamo costruiti su qualche cosa che Gesù dice avete costruito sulla sabbia. Chiudo perché il Vangelo, la cosa, dico gli ultimi spunti. È bello perché dopo San Paolo aggiunge anch'io ho avuto, questa è la preghiera poi di lode e di ringraziamento, dice San Paolo, guardate che io ho avuto notizie della vostra fede e del vostro amore verso tutti. Che vi immaginate che bello per un padre o una madre che sento, un sacerdote, oppure in questo caso San Paolo, verso la comunità, oh, io ho avuto notizie della vostra fede nel Signore e dell'amore che avete verso tutti i santi. Questa è la gioia di un padre. Cioè non dici sono contento che hai preso un bel voto, ti sei, no, della vostra fede e del vostro amore verso tutte le persone. Questa è una comunità cristiana. Dice: sono così contento per la fede e l'amore. Questa è la gioia di un padre e una madre, questa è la gioia di un prete, questa è la gioia di chi ha una comunità, delle persone affidate ad un'amicizia. Noi non siamo contenti per questo, nessuno ha mai fatto boh. Ed è bello, continuamente rendo grazie per voi ricordando delle mie preghiere. È bello che allora la fede e l'amore degli altri diventa motivo di preghiera. Perché San Paolo, per quella volontà, perché quando fai le cose in nome per conto di Gesù, per quella volontà del Padre, apostolo, quando vedi il bene che agisce, questo Signore che agisce nella carne degli altri, nella vita degli altri, tu non puoi che non essere felice di come il Signore opera nella vita dei tuoi fratelli. Tu non puoi non far festa. E come fai? Non è che vieni da Gesù al tabernacolo come qui, ti metti qua e ti ringrazio, Signore, perché tu hai donato alle persone il dono della fede, il dono dell'amore. Cioè, non si viene a ringraziare il Signore perché mio figlio, mio nipote, magari... E gli altri di chi sono figli? No. Noi abbiamo tante cose da ringraziare. Dovremmo essere una comunità cristiana sempre davanti al tabernacolo, perché come comunità ci sono tanti di noi che hanno dei doni di fede, di saggezza, di sapienza, di disponibilità. Noi abbiamo da ringraziare sempre. No? Se non guardo questa bellezza che c'è nelle persone, nei cristiani, nei credenti, e poi altrimenti guardo quello che mi dicono in televisione, mi piglio lo sgomento. Ma scusa, io devo guardare voi e dico grazie, Signore. E allora ecco perché la preghiera non è altro che questa preghiera di lode, di benedizione verso Dio, che ancora una volta parla dai tempi antichi a oggi, parla attraverso i santi, i battezzati. Ti rendo grazie, Signore, appunto dice, affinché... E allora di cosa chiede nella preghiera? Dice queste parole: uno spirito di sapienza, di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, che illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato. Questa è una bella preghiera. Pregate per i vostri figli, per i vostri cari. Io prego per voi che abbiate la sapienza e la saggezza e di avere la capacità di saper vedere in profondità il mistero d'amore di Dio. Quando io prego per voi in questo modo e che voi comprendete il mistero d'amore, diventa la vostra gioia, ma poi diventa la gioia di un paese. La ricchezza di un paese, la ricchezza di una comunità cristiana è proprio perché insieme si penetra nel mistero d'amore di Dio, ma diventa un'esplosione di gioia. È un fuoco acceso da tutte le parti, che arde da tutte le parti, e nessuno resterà al buio, al freddo, anche se aumentano le bollette, perché c'è un fuoco d'amore, c'è una luce di Dio che viene trasmessa continuamente. Forse saremo al freddo, al gelo da un certo punto del corpo, ma l'anima, il cuore sarà profondamente illuminato. Questa è la preghiera di Paolo, della Chiesa, e deve diventare la nostra preghiera. Preghiamo in questo modo, con uno spirito di sapienza e di rivelazione, per una profonda conoscenza di Lui. Ma che dobbiamo conoscere, Signore? Fare teologia? No. Qual è il mistero? Il mistero è uno solo: capire quanto è grande l'amore di Dio. Che cosa dobbiamo vivere e annunciare in una parrocchia, in una chiesa? L'amore di Dio. Né io né voi, ma solo l'amore di Dio.